tuo parto e i primissimi mesi dopo il tuo parto sono momenti che non ti scorderai mai, che racconterai e racconterai e racconterai per tutta la tua vita. In questo podcast ti mostro come avere un'esperienza positiva durante il travaglio e durante il tuo parto e soprattutto nei primi mesi di vita del tuo fantastico bambino. Ciao mamma informata, io sono Bibi e sono un'ostetrica, sono la tua ostetrica preferita, ostetrica senza filtri. Buon ascolto!
Benvenute, benvenute mamme informate su questo fantastico episodio del podcast Ostetrica Senza Filtri. Come sempre sono io, Bibi, la tua unica ostetrica preferita e oggi qua con noi abbiamo una delle mie ostetriche preferite, ovvero Ilenia. Allora, Ilenia, con Ilenia oggi parleremo dello streptococco tampone vaginale e streptococco di tipo B. Però prima, se non la conoscete già, Ilenia ci fa una piccola presentazione.
Ciao Bibi, grazie mille per l'invito. Mi chiamo Ilenia Mazzoli, sono un'ostetrica, attualmente lavoro e vivo nel Regno Unito, precisamente in Inghilterra. Sono ostetrica da ormai più di 8 anni, mi sono laureata in Italia, ho fatto l'ostetrica in diversi paesi, ho lavorato in Irlanda dove ho preso la mia specialistica e ricerca, ho fatto la volontaria in Africa e dal 2020 sono in Inghilterra e anche online a fare formazione e divulgazione per più mamme possibili.
Ottimo, ottimo. Allora, addentriamoci subito in questo argomento che è un argomento scottante, diciamo così, ok? E vogliamo parlare di questo tampone vaginale e lo streptococco B. Allora, partiamo dalle basi, giusto per far capire un po' alle nostre mamme il tutto. Allora, Ile, che cosa è questo streptococco B di cui si parla tantissimo durante la gravidanza?
Sì, partiamo da lì perché io dico sempre che si teme quello che non si conosce, quindi bisogna imparare a conviverci un po' con quelli che sono i nostri batteri comuni commensali del nostro organismo. E lo streptococco di gruppo B, il beta galactiae, è uno di quelli. È un batterio che vive generalmente nella nostra flora intestinale. E molte volte sento le mamme in panico, no? Quando sentono di questo GBS, l'abbreviazione GBS di streptococco di gruppo B, perché non è una malattia sessualmente trasmessa, ragazze, non è una cosa che avete fatto sbagliata, che quindi vi ha fatto contrarre le GBS, è uno di quei batteri che va e viene. Alcune persone lo avranno sempre nella vita, perché proprio è un comune commensale, altre persone lo hanno in maniera alternata, quindi per certi periodi lo troviamo, per alcuni periodi non lo troviamo, non lo avranno mai. Ma non è un batterio che a noi adulti con un sistema immunitario sano non crea nessun problema di nessun tipo. Quindi è importante capire che non ci spaventiamo quando vediamo lo streptococco di gruppo B, perché è uno di quei batteri buoni per noi adulti. Addentriamoci.
Quindi soprattutto che è un batterio transiente, giusto? Quindi a volte c'è, a volte non c'è, ok? Fa parte della nostra normale flora vaginale, ma anche della flora del gut, ecco, diciamo così, ok? E che la cosa importante da capire, ok, è che anche se a volte c'è e a volte non c'è, quello di cui si parla principalmente, no? Si parla di livelli di proliferazione ovviamente normali.
Giusto, esatto. Lo streptococco ci sono tantissimi ceppi, abbiamo sentito il gruppo A che è generalmente responsabile di un po' del mal di gola, adesso ce ne sono tantissimi, non vogliamo complicare le cose. Quello di gruppo B è principalmente, come diceva Bibi, nella flora intestinale e a volte migra nella flora vaginale, però anche lì molte volte non dà problemi, è solo quando c'è una carica virale un po' più alta che magari può presentare alcuni sintomi, tra cui infezioni urinarie o perdite vaginali più importanti, ma è molto 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 raro che questo batterio dia fastidio di nuovo al sistema immunitario di un adulto o di una donna sana. Qual è il nostro problema, il motivo per cui siamo qui a parlarne oggi? Ovviamente è il discorso che dell'infezione, della colonizzazione da gruppo GBS, streptococco di gruppo B, nel neonato che avviene nel momento del parto. Allora, partiamo un attimino. Innanzitutto, non è detto che se il GBS è a livello intestinale, allora sia necessariamente anche a livello vaginale, però può migrare dal canale rettale, dal canale anale, in vagina, quindi può essere presente nella nostra flora. Il neonato, quando iniziamo a spingere durante la fase finale del travaglio, ci passa a contatto, alcuni neonati vengono colonizzati anche loro dallo streptococco di gruppo B. Vuol dire che tutti questi neonati staranno male? Assolutamente no. Il passaggio nel canale vaginale per il neonato, per il feto che sta diventando neonato, è importantissimo perché è il momento in cui avviene la formazione, l'irrigidimento, il rafforzamento del suo sistema immunitario, del suo microbioma. Quindi è importantissimo che lui passi attraverso questa flora vaginale. È solo in alcuni casi molto molto bassi che questa colonizzazione può portare a dei problemi nel neonato e ad avere quella che poi è la sepsi neonatale da streptococco. Dobbiamo però ridimensionarci con i numeri perché stiamo parlando appunto di pochi casi. Questi pochi casi però hanno fatto sì che nella nostra cultura ci sia instaurata questa paura molto, molto profonda dello streptococco e quindi ha fatto sì che nel corso degli anni, dei decenni, ci siano stati tantissimi test e metodi di screening per capire effettivamente quando una donna ha o no lo streptococco.
Anche perché penso, Ilenia, quello che appunto stai cercando di dire, no, è che spesso, no, quando abbiamo questa interventistica, no, si parte sempre da un qualcosa che è successo nel passato, ok? Che cosa è successo nel passato? Un po' come, ecco, non voglio adesso tirar fuori questo argomento troppo grosso, però un po' come l'anti-D, ok? Quindi da dove si va, no? Si va dai bambini, ok? Abbiamo visto questi bambini che magari nascevano con questi Apgars un pochino bassi, con questa fatica magari nel respiro, con queste infezioni, no, che a volte magari finivano, no, in meningiti anche, ok, e non si sapeva da che cosa erano dovuti, ok, quindi facciamo una cosa retrospettiva. Da lì si è andato a capire che era dovuto, ok, dallo streptococco di tipo B, e da lì si è iniziato a fare una medicina difensiva, cercare di prevenire queste cose. Quello che in realtà non sono andate ad investigare, ok, ed è questa anche una passione che io ho tantissimo, non sono andate ad investigare queste mamme, che cosa mangiavano, queste mamme, quale era la carica batterica, ok, che avevano nella loro vagina, avevano un imbalance nel gut, perché del gut non si parla, ma parte tutto da lì, ok? Parte tutto da lì. E quindi a me piacerebbe, no, che si iniziasse a vedere di più questa cosa, però vabbè, è il next step. È stato completamente omessa ovviamente questa cosa e si è andata direttamente a problema, causa, cosa facciamo, ok? E non che cosa causa questo problema, cioè di mezzo. E quindi da lì, ok, si è iniziato a fare questi tamponi vaginorettali, quindi quando la mamma mi chiede ma perché me lo fanno anche nel retto? È perché, come ha detto Ile, alla fine quando si ha, no, questa proliferazione eccessiva dello streptococco di tipo B, difficilmente proviene dalla tua vagina e basta, ok? Ma proviene dal tuo gut, hai un imbalance a livello del gut. Io sono molto appassionata di sto gut di cui nessuno parla, ok? E quindi è per questo che il tampone si fa vagino rettale, va bene? Una volta che si fa questo tampone vagino rettale, ovviamente si è pensato, ma quando lo possiamo fare? Dobbiamo farlo prima che la donna partorisca e come sapete, questo tipo di tampone, no, come si fa? Si mette, no, su un piatto agar, no? E poi questo deve andare a essere incubato, no, in genere per 48 ore, quindi vuol dire che ci vogliono più o meno 2 giorni e poi altri 2 giorni per avere il referto, altri 2 giorni perché la mamma lo sappia. Quindi ecco, diciamo che tempo fa, no, ci voleva più o meno una settimana per poter avere il tuo referto. E quindi siccome sapevamo, no, che la gravidanza a rischio, la gravidanza a termine, no, era a 37 settimane, si è deciso di farlo una settimana prima di quello che era l'inizio del tuo termine, no, della data presunta del parto, diciamo come vogliamo, va bene? E quindi è per questo che si è partito con la 36esima settimana, giusto per dare un po' di background di come le cose veramente sono accadute, no?
Giusto, perché adesso diamo per scontato una cosa che si è sempre fatta così, ma è giusto capire da dove sono arrivate e in realtà, come dici tu, per poi anche capire il motivo, il principio irrazionale da cui sono partite, che a volte non ha tantissimo fondamento, no? Se ci pensiamo. Perché infatti, come dicevi tu, da lì si crea il problema, no? Il testare a 36 settimane. Poi in realtà cosa ci dice? Ci dice in quel momento cosa sta succedendo, ma non è una proiezione nel futuro. Da qua infatti partono un sacco di problemi. Intanto ci tengo a dire che in questo momento le linee guida italiane prevedono lo screening universale dello streptococco di gruppo B per tutte le mamme, come dicevi tu, intorno alle 36-35 settimane si offre il tampone vaginorettale per lo streptococco. Ci tengo a dire però, perché lavoro in ricerca e mi occupo di questo, che non ci sono evidenze scientifiche nel 2023, stiamo registrando aprile 2023, non ci sono evidenze scientifiche che ci dicono che questo sia l'approccio migliore. Anzi, ci sono tantissimi studi in corso che stanno cercando di capire se questo è l'approccio migliore, se il test vaginorettale sia l'approccio migliore o se ci siano altri test, tra cui quelli rapidi, che magari possono essere diversi. Quando testare, come testare, cosa fare con il risultato? Ci sono tantissime domande aperte che non sappiamo. Quindi quando ci viene detto, ah, ma in Italia si fa il tampone nello streptococco come se fosse la cosa migliore del mondo, attenzione mamme, perché il risultato poi dobbiamo interpretarlo. Abbiamo spiegato io e Bibi all'inizio che questo è un batterio che va e viene. Quindi chi ci dà la sicurezza che se a 37 settimane siete negative e poi entrate in travaglio a 41? Ma chi ce la dà la sicurezza che poi quel batterio in quel momento non c'è? O al contrario, se siete positive a 37 settimane, sappiamo che lo streptococco va e viene. Potrebbe essere andato via a 41 settimane. E perché è importante questa informazione per noi? Perché quando si ha la presenza di un referto positivo allo streptococco, in questo momento le linee guida ci dicono di iniziare in travaglio di parto la terapia antibiotica a membrane rotte o a travaglio attivo. Anche questa è stata una cosa implementata completamente senza evidenze scientifiche, perché in realtà la terapia, la profilassi antibiotica in travaglio cerca di abbassare la carica virale dello streptococco, non riesce a debellarlo in quel momento, ma non sappiamo effettivamente quanto sia efficace. Non sappiamo se fa anche più danni, perché abbiamo tantissimi problemi immensi su resistenze da antibiotici, soprattutto alla penicillina, che è quello di prima scelta per quanto riguarda lo streptococco. Quindi non sappiamo se effettivamente poi queste terapie fanno qualcosa, non sappiamo se il neonato poi esce con un microbioma un po' più alterato dalla terapia antibiotica che c'è stato in travaglio. Non vuol dire che se la mamma è positiva il neonato avrebbe avuto il GPS anche lui. Quindi capite che ci sono tantissime variabili che è molto importante esaminare. Ci sono paesi, non so com'è da te in Australia, ma da me il Regno Unito non è obbligatorio per tutte le mamme fare, obbligatorio non c'è mai niente nella vita, ma in questo momento non si consiglia di fare il tampone allo streptococco in gravidanza, per questo motivo, perché non sappiamo esattamente nulla di cos'è più giusto o più sbagliato. Ha senso? Dimmi se io ci butto dentro forse
Sì,
troppe cose a
allora
volte.
Ile, assolutamente, io poi faccio un po' mente locale intanto che tu parli, ovviamente,
Sì,
ok? Allora ci
grazie.
tengo a precisare che in Australia, nello stato dove sono ora, lo offrono a 36 settimane, ma le nostre donne dicono di no, ok? Perché qua c'è tanto questa, cioè noi, allora, il problema dell'Australia, ma come in tantissimi altri paesi, è che per cambiare, no, una guidelines ci vogliono circa 17 anni, ok? Quindi in questo stato qua, dove sono io adesso, è offerto, però per dirti, no, mi sposto di 6 ore, non è offerto, capito? Quindi nello stato dove ero prima, Queensland, dove ci spostiamo comunque a breve anche, lì non è assolutamente offerto, quindi veramente dipende un pochino dove vivi in Australia, però comunque le nostre donne, noi le educhiamo semplicemente a rifiutarsi perché di sì, perché quando ci sono le guidelines, ragazzi, è così, ok? Ed è la stessa cosa che deve succedere in Italia, ok? Fino a che queste guidelines non vengono cambiate, semplicemente la donna deve essere informata e alla fine rifiutarsi, ok? Giusto per fare un pochino mente locale di quello che stavi dicendo. Allora, prima di tutto, mamme, no panico, ok? Il
Assolutamente.
discorso di Ile inizialmente era che tu abbia lo streptococco di tipo B a 36 settimane o che tu non ce l'abbia, a me non interessa, ok? Cioè, a meno che tu non sei in travaglio attivo in quel momento lì, che tanto i risultati non ce li ho, ok? A me non interessa se ce l'hai o non ce l'hai, va bene? Altro discorso che stava toccando Ile, no? È che circa 10, 12 anni fa, secondo me, circa 12 anni fa, ok? Credo in America, era stato inventato questo test rapido che è molto simile a quello del Covid, no? Che andava a testare questa porzione, no? Dello streptococco B per vedere se durante il travaglio se la mamma ce l'aveva o meno. L'idea qual era? L'idea era di togliere via questo tampone a 36 settimane, ok? Che sappiamo, no, che alla fine è uno spreco di risorse, ok? E di fare questo tampone solo ed esclusivamente nel caso in cui durante un travaglio io avevo un sospetto, ok? Che la mamma potesse avere una infezione o nel caso in cui magari le acque erano rotte da un pochino più del solito. Queste cose qua, insomma, se ci sono comunque delle indicazioni, ok? L'idea era di poter fare questo tampone vaginorettale velocemente, metterlo dentro questo macchinario nel giro di 10-30 minuti avere un risultato. Questa cosa però purtroppo non è stata implementata né in Italia, né in Australia, né in Inghilterra, né in America. Però c'è un però. E la motivazione qual è? La motivazione è che siccome, no, noi avendo trovato questo problema del bambino, abbiamo trovato la causa che era lo streptococco, abbiamo creato subito velocemente una cascata, ok, di interventistica tra tampone e antibiotico. Facendo questa cosa però abbiamo aumentato il livello, no, di antibiotico che è somministrato alla popolazione, ed ecco che così non sappiamo, no, questo antibiotico effettivamente quanto funziona, no, con lo streptococco B, ma abbiamo anche iniziato a creare delle modificazioni, ok, in questo streptococco B. Quindi cosa funziona? Funziona che questa tecnologia, io leggevo, Ile, che era stata inventata 10 anni fa, in realtà ad oggi non riesce a detectare la maggior parte degli streptococchi B, perché hanno avuto talmente tante modificazioni, ok, che sono resistenti, e quindi quella porzione, no, di DNA di streptococco che magari veniva identificata 10 anni fa e che era simile negli streptococchi, in questo momento non lo è. Perché? Perché l'uomo ha fatto questa interventistica, ha bombardato di penicillina, e quindi adesso abbiamo degli streptococco che purtroppo sono anche resistenti alla terapia antibiotica. Quindi quello che diceva Ile è che la realtà dei fatti è che siccome l'interventistica è stata molto potente e pronta, ad oggi quello che stiamo cercando di unpack, quello che stiamo cercando di capire è: ok, va bene, noi sappiamo che quello che facciamo l'abbiamo fatto perché we jump too quick, no? Siamo, come si dice in italiano? Siamo corsi subito, no? A fare un qualcosa, capito? Adesso dobbiamo reverse, quindi dobbiamo fare la cosa opposta, quindi dobbiamo in qualche modo dimostrare che non ha senso farlo a 36 settimane, dimostrare che l'antibiotico ovviamente non sappiamo quanto effettivamente è effettivo, e cercare di trovare una alternativa ovviamente per non tornare, no, ad avere magari questi bambini, no, che nascono comunque malati. Però c'è anche da dire, no, che le condizioni igieniche e salutari che abbiamo nel 2023 non sono quelle che c'erano anni e anni fa, quindi non possiamo paragonare, no, quello che succede e quello che si faceva allora a quello che abbiamo adesso. Perché anche se è vero, no, se il tuo bambino contrae il GVS, no, c'è una piccola percentuale, mi sembra che sia il 2%, dimmi tu che percentuale avete detto adesso, di meno?
Sì.
Di meno, ecco, che diventi infezione grave, ok? Quindi, ricapitolando, se tu hai GVS, va bene, il tuo bambino ha una percentuale piccolissima effettivamente di contrarre il GVS, e di questa percentuale c'è un'altra percentuale più piccola che questo GVS diventi infezione grave, ok? Quindi sì. Quello che noi cerchiamo di prevenire è non è tanto l'infezione di GVS, ma è l'infezione grave, quindi questa piccola percentuale che, no, adesso non so quanto è in termini di numeri, se tipo uno su...
Guarda, sarai sorpresissima, è uscito uno studio nel 2023 e te lo mando così...
Bene, benissimo, perché io leggevo quelli dell'anno scorso, quindi bene, mandamelo.
E questo dice, uno dei dati che mi è rimasto molto più impresso, che dice: per evitare un'infezione severa del neonato, quindi di quelle che poi portano a meningite, dovremmo fare profilassi antibiotica a 75.000 donne. per evitarne una. E ovviamente, ragazze, quando si parla di numeri è difficile, perché se tu sei quell'uno faresti qualsiasi cosa perché il tuo bambino non abbia quell'infezione, ovviamente. Ma quando guardiamo la scala, tutte le altre 74.999 donne che hanno ricevuto l'antibiotico senza benefici, lì quali sono gli impatti di un microbioma di un neonato distrutto già dalla nascita, di resistenza alla penicillina che si creano, di interventi medici, perché quante accelerazioni vengono fatte quando una donna è positiva allo streptococco? Lì che ce li dà i numeri di tutti gli esiti che abbiamo causato, perché abbiamo trattato 74.999 donne inutilmente. Quindi c'è sempre da valutare entrambi i piatti della
bilancia. Bellissimo, interessante questa cosa, e ti dico, se trovo la foto te la mando, ma c'è un'altra ostetica che seguo e che ha fatto un grafico, ok? E ha scritto, per evitare, ok, una complicazione severa di un parto podalico,
sì.
Queste sono tutte le cose che succedono. E quindi è andata a vedere tipo tutti i tagli cesarei, tutta le mamme che non, capito, il terrore delle mamme, e bla bla, tutte le cose che succedono, ok, per evitare una cosa. Uno. E ha fatto questo grafico bellissimo che ti dà proprio questo impatto visivo, ok, che spesso si lavora tanto sul per evitare una cosa, andiamo a farne 150.000, ok? Però capite bene che cioè, non è così, è come dire, ok? Per evitare di fare un incidente stradale, da oggi bandiamo tutte le macchine. Da oggi nessuno può più guidare, basta, vai solo a piedi. Cioè, capite?
È
Non...
la percezione del rischio
Esatto,
che cambia. Sì.
esatto. Quindi questa cosa è interessante, interessante. E quindi niente, quindi una su 75.000 praticamente.
Per evitare infezioni gravi, severe,
Gravi.
sì.
Esatto.
Invece è di meno, come dicevi tu, il numero invece per quei neonati che sì, contrarranno lo streptococco, mostreranno alcuni segnali e sintomi clinici che però ci tengo a dire il personale sanitario è in grado di riconoscere. Quindi anche questo è importante. Il Regno Unito in questo momento sta attuando un sistema di screening che si chiama risk-based. Quindi si guarda, non si fa il tampone a tutte le donne, ma si va a seconda dei fattori di rischio presenti. Quindi ho avuto dello streptococco in una gravidanza passata? Ho la soglia di allerta un pochino più alta. Le acque sono rotte da più di 48 ore, la mia soglia si alza. Quindi in queste particolari donne il personale sanitario controllerà ancora di più il neonato. E cosa controlliamo nel neonato? Controlliamo la temperatura, gli atti respiratori, come mangia, come si attacca, l'output delle feci e delle urine. E controlliamo in maniera attenta principalmente le prime 48 ore, che sono quelle in cui in genere lo streptococco si sviluppa se è stato contratto. Se il neonato poi esce da quelle 48 ore, il neonato nato da madri con fattori di rischio, esce da quelle 48 ore senza problemi, poi il livello di soglia ovviamente si abbassa. Questo è anche importante da dire perché non guardiamo solo il risultato e il positivo sul tampone, o anzi al contrario come succede, no, sono negativa, a posto, non è un mio problema più, no? E poi magari è un bambino sintomatico che ci è sfuggito perché quella mamma era negativa a 37 settimane, ma poi a 39 invece si scopre che era positiva. Quindi
Esatto,
attenzione
perché
anche a...
molte delle ricerche, no, poi alla fine confermano, no, che c'è una grossa fetta, mi sembra sia il 54%, una roba del genere, però c'è una grossa fetta, no, se si va a guardare, no, quell'uno su 75.000, se facciamo che sia tipo 2 su 150.000, ok, la metà, ok, quindi uno su due è di quella mamma che in realtà poi era risultata negativa.
Negativa. Esattamente. Questo ci fa capire quanto è davvero poco tangibile questo test. È il motivo per cui, come dici tu, anche in un paese nella nazione dove vivi tu, si fa una cosa, 6 ore se ne fa un'altra. È uguale in Europa, ogni paese ha un approccio diverso. Questo ci fa capire che non c'è un approccio giusto, perché altrimenti lo faremmo tutti e ci sono studi ancora in corso per quello, perché non sappiamo qual è la cosa migliore. Quindi anche quando si sente dire no, dalle mamme in Italia, ah, assolutamente lo faccio il tampone, ecco, ragioniamoci un attimo, come dicevi tu, sto mangiando bene. bene la mia flora intestinale, i miei, no, i lactobacilli, i probiotici, come vanno, com'è quel discorso prima di saltare, faccio un test così mi tolgo il problema.
Esatto, anche perché ci sono tantissime mamme che ovviamente sempre col discorso, no, che sono seguite interamente dal ginecologo e fanno tampone praticamente a 5 settimane tra gli esami di routine e poi praticamente si prendono l'antibiotico per bocca tutta la gravidanza. Sì, così. Quindi è lì, no, che poi è difficile, no, da far capire il poco senso di questo, di questo approccio così, ecco, diciamo.
Sì. È importante dire quello che hai detto tu, che non ci interessa assolutamente se abbiamo lo streptococco in gravidanza, a meno che non causa dei segnali clinici, che sono appunto dolore durante l'urinazione, contrazioni, ovviamente quello è un altro discorso. Altrimenti non ci interessa in gravidanza sapere dello streptococco e a quanto pare non ci interessa nemmeno in travaglio, però è per quello che si fa, per capire effettivamente durante il parto se c'è qualcosa che possiamo fare per limitare la colonizzazione sul neonato, ma come abbiamo visto dagli ultimi dati, in realtà anche lì è molto molto discutibile, perché poi sono i neonati che nascono da mamme che si sapeva fossero negative, in realtà avere più problemi.
E poi quello che voglio dire anche, no, che fondamentalmente è molto importante, no, far capire che quando prima, no, si pensava oddio in gravidanza c'è lo streptococco B, oh mio Dio, ok? Adesso sappiamo che siccome questo streptococco di tipo B è transiente, ok? Non è tanto la presenza dello streptococco B, ok? Se tu hai lo streptococco B a valori normali, ok? In genere non causa nulla, cioè non ti può causare, ecco, una infezione, no, importante al bambino, tanto da andare a rompere le acque, per esempio, ok? Perché quando succedono queste infezioni qua, ok? Non è lo streptococco B che c'è di solito, va bene? È uno streptococco B che ha una certa carica batterica elevata, va bene? E di solito sono quelli che migrano dal gut, ok? Che vanno poi a causare possono andare a causare questi parti pretermine, ok? Quindi noi non ci stiamo riferendo ovviamente a quello che sono, no? Rischi e possibilità ovviamente che possono succedere, ma ci stiamo riferendo a quello che di solito succede, no, nella maggior parte delle persone quando si ha questo streptococco cocco che va e viene, ok, ma che fa semplicemente parte di quella che è la nostra flora buona, no, vaginale, ecco.
Giustissimo, Bibi.
E altra cosa che volevo aggiungere, no, è che cosa importantissima, no, da tenere a mente è che se molti anni fa, ok, la cura del bambino che magari nasceva con una qualche infezione, ok, era scarsa, diciamoci la verità, ok? In questo momento diciamo che la cura del bambino che nasce con una possibile o potenziale infezione è eccellente, ok? Vi posso assicurare che, a meno che, ok, non andate a finire in un ospedale veramente macabro, ok? Ma in paesi, no, sviluppati come l'Italia, l'Inghilterra, l'Irlanda, l'Australia, ok? Cioè se il tuo bambino nasce e mi dà un sintomo di infezione, cioè praticamente siamo fiondati su questo bambino, ok? Quindi diciamo che si riesce tantissimo a salvare. Io ti dico, non ho ancora visto, cioè io da quando lavoro qua in ospedale non credo di aver ancora visto un'infezione da GBS, da streptococco di tipo B, perché comunque se abbiamo un sospetto, cioè si vede subito, capito? Col fatto che comunque noi qua soprattutto, no, comunque le mamme sono molto anche in tune, no, con i loro bambini, sanno che cosa c'è da andare a vedere, a controllare, come osservare il bambino, capito? E anche noi comunque ci facciamo la temperatura del bambino, controlliamo il bambino, capito? Quindi nel caso in cui ci dovesse essere un problema lo sappiamo, cioè se è una mamma che ha avuto le acque rotte per un periodo abbastanza lungo, i bambini si controllano, no? Tutte cose che prima non si facevano, capito? Non c'era questo controllo nel bambino, va bene? Adesso invece, sai, quando tu comunque ti prendi cura della mamma, ti prendi cura anche del bambino, ok? Quindi si osserva tantissimo il bambino, per cui diciamo che condizioni gravi, no, che magari si creavano, no, anni fa, difficilmente si creano adesso, a meno che non ci sia veramente una forte negligenza.
Giusto. Spero che con questo podcast, con questo episodio, riusciamo un attimino solo a far ragionare di più le mamme quando si offre, quando si accetta un test. Dobbiamo sempre chiederci, no, perché lo sto facendo. Perché, di nuovo, linee guida sono importanti, ci sono, ma la parola stessa sono linee guida. Non vuol dire che è legge che deve essere sempre rispettata. Bisogna ragionarci un pochettino, no, e capire se il mio caso è la soluzione migliore, è la scelta migliore.
Esatto, e per concludere, Ile, giusto per dare anche un po' di informazioni utili alle nostre mamme, e nel caso in cui, ecco, la mamma fa effettivamente questo tampone a 36 settimane che risulta positivo, qual è poi di solito la procedura per questa mamma?
Sì, non si fa niente in quel momento perché, come dicevi tu, non ci interessa. Quando iniziano le contrazioni, lì si valuta la profilassi antibiotica. Anche qui è importante dire che non è alla prima contrazione bisogna andare in ospedale perché ho il tampone positivo, perché la profilassi antibiotica, per profilassi antibiotica intendo un antibiotico, in genere la penicillina, che va dato in vena ogni 4 ore, si inizia a travaglio attivo, quindi con una dilatazione di almeno 4 centimetri e delle contrazioni attive. Quindi non vuol dire che mi devo catapultare in ospedale perché sono positiva allo streptococco. Oppure si inizia, anche qua varia, dopo che le membrane sono rotte, le ore cambiano a seconda dell'ospedale, del protocollo. Queste sono le due opzioni: o a membrane rotte o a travaglio attivo si inizia la profilassi antibiotica fino al parto. Questo non vuol dire che il vostro bambino debba avere una profilassi antibiotica, anzi cerchiamo almeno di risparmiare gli antibiotici nel neonato, a meno che non siano effettivamente necessari, come dici tu, ci sono tanti controlli prima, quindi è difficile che si arriva a quel punto. Però niente panico. Non arrivate con un'etichetta rossa con scritto streptococco positiva come se foste appunto contagiose. È un dato che avete. Ci sono anche mamme che comunque, nonostante sanno che sono positive, rinunciano alla terapia antibiotica. Insomma, il mondo è bello perché vario, possiamo fare davvero quello che vogliamo una volta che siamo informate.
Esatto, e quello che ci tengo a dire, no, è questo. Che spesso le donne non pensano a questa cosa, no? Dicono: no, faccio questo esame perché me l'hanno detto, va bene. Però sappi una cosa, mamma, che quando tu hai deciso di fare un esame, ok, allo stesso tempo decidi anche di accettare quella che è la diagnosi e quella che poi è quello che poi ti diranno, ok? Tu ovviamente puoi rifiutare. Però sappi, no, che nel momento in cui tu decidi di fare lo streptococco B, ovviamente se il tampone vaginale, vaginorettale è positivo, quello che noi ti diremo è quello che ha detto Ile, ok? Il che anche significa che in tantissime realtà, non so se anche da te è così, però una cosa che per esempio non puoi fare è il parto in acqua, ok? Quindi con streptococco B, in tantissime realtà in Italia, non ti fanno
Non si può,
andare...
esatto.
No, no, ok?
Qua nel Regno Unito si può, proprio perché appunto non sappiamo qual è la trasmissione dello streptococco, però esatto, hai ragione, bisogna prendersi poi le conseguenze del risultato, no?
Esatto. Quindi io sono qui, no, Cedrica senza filtri, per farti responsabilizzare, ok? Quindi ricordati che una volta che tu hai deciso di fare il tampone, se questo tampone risulta positivo, non solo quando sei in travaglio attivo, quando pensi di essere in travaglio attivo, devi recarti in ospedale, che significa che non puoi, non ti consiglieranno, no, di fare un po' del travaglio a casa, ok? Ma devi andare in ospedale. Se rompi le acque, ok? Di solito, no, magari si dice stai un attimino a casa, vedi un attimino come stai, poi con calma vieni in ospedale, non è che devi correre, ok? Però se rompi le acque devi andare subito in ospedale, che sei in travaglio o che non sei in travaglio, devi iniziare la terapia antibiotica, ok? E soprattutto se non sei in travaglio, nel momento in cui tu hai un tampone positivo, anche se tu in quel momento dovessi essere negativa, ma il tuo tampone è positiva, se hai rotto le acque, noi non è che ti diciamo: ma sì, dai, guarda, sai cosa c'è? Aspettiamo 3 giorni. No, si inizia adesso, ora, now, in questo momento, ok? Il che ovviamente no, significa che a volte, in tante occasioni, si dà poca chance ovviamente alla mamma, ok? E in più, se il tuo sogno, no, è di partorire in acqua, no, di avere un parto in acqua, non ti verrà data la possibilità nella maggior parte delle realtà. Sicuramente chiama il tuo ospedale, ovviamente, ok? Però so che in Italia, no,
Giusto,
GBS
esatto.
non ti fanno entrare
È
proprio.
sempre è il primo tassello della famosa cascata degli interventi, quindi bisogna sapere bene cosa si fa, no? Perché da una cosa sciocca che sembra sì, faccio un test, me l'hanno consigliato, poi ci sono tante implicazioni, no?
Esatto. Allora, Elena, io come sempre ti ringrazio per tutte le cose che ci hai detto. Vuoi aggiungere qualcosa per le nostre mamme?
No, ti ringrazio tantissimo per l'invito e posso dire dove mi possono trovare
Sì,
se vogliono
assolutamente,
sapere di più.
assolutamente. Dove ti possono trovare?
Io ho un canale YouTube e mi trovate con il mio nome intero, quindi Ilenia Mazzoli, o mi trovate su Instagram sotto il profilo BumTubabyOfficial, dove faccio video settimanali su YouTube e su Instagram ogni tanto mi vedete fare un po' di formazione anche lì.
Perfetto, guardateli sui video YouTube perché sono bellissimi. Io pure me li guardo, capito? Ogni tanto quando cerco ispirazione o dico aspetta che voglio vedere un attimino, ma che cosa sta dicendo? Guardo perché sono veramente interessanti e poi ha un modo di parlare e comunicare che a me piace tantissimo. Quindi assolutamente andate a vedere il suo canale YouTube perché è bellissimo.
Grazie, grazie mille.
Ciao Ile, grazie.
Ciao ciao, alla prossima.
Che episodio bellissimo. Alla fine dei conti, la cosa fondamentale, mamma, è essere una mamma informata. Ti ho lasciato qua sotto anche tutti gli studi nel caso in cui te li vuoi effettivamente leggere e come sempre ti aspetto nella nostra Academy. È un abbonamento mensile dove avrai l'opportunità e la possibilità di essere sempre a contatto con me e di avere tutte le informazioni di cui hai bisogno. Ciao, mamma informata!